Bene. Benvenuti a questo secondo appuntamento. Vi presento il relatore di questa sera. Classe 1963, laurea in matematica, conseguita nel 1987 presso la Facoltà di Milano. Da febbraio 1987 a 1995, giugno, è docente di matematica e fisica nella scuola secondaria superiore con incarichi di assistenza presso il Politecnico di Milano e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dal 1 luglio 1995 è ricercatore di ruolo al Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano, con vari incarichi di docenza in corso di laurea e di dottorato, sia nazionali che internazionali. Ha incarichi di gestione e coordinazione di progetti di ricerca e di varie attività seminariali, anche di carattere divulgativo. Membro del Managing Committee italiano del progetto europeo Scientific Program Exchange X-ray Tomographic Reconstruction Experiment Modeling and Algorithms. Membro del Comitato Scientifico in diversi congressi internazionali, ha scritto numerosi articoli in settori diversi della matematica, tra i quali teoria della misura, teoria dei grafi, geometria convessa, geometria discreta e dal 2007 svolge attività di ricerca nell'area della tomografia geometrica e discreta. Spero di non aver detto troppi disattenzioni. Con varie pubblicazioni su riviste importanti internazionali. Questo posso chiudere. Dunque, l'argomento di questa sera, vedete, ha a che fare con i buchi neri, oggetti incredibili che sembra ci siano davvero. Non so esattamente quale aspetto il nostro relatore approfondirà, ma in ogni caso sarà una cosa interessante. Prima di lasciare la parola, vi cito l'ultima cosa, che, questo è carino, insomma, i suoi allievi lo ricordano come un grande professore, con il dono della chiarezza espositiva, cosa che non è proprio da tutti. Va bene, vi lascio nelle mani del professor Paolo Tullio. Buongiorno.
Vabbè, ringrazio per questa bella presentazione. Infatti sembra una persona importante, in realtà sono un povero geometra che ha avuto anni fa la fortuna o la sventura di avere come allievo il dottor Mangiarotti, che ogni tanto incontro in metropolitana e così parlando del più e del meno mi fa: ma beh, perché non fai una conferenza anche tu per noi? Ma per me sono un geometra. Ah, va bene, allora ti metto su, ti preparo una conferenza. E ecco, dalla presentazione che è stata fatta dal mio background emerge che appunto non sono un tecnico di buchi neri come potrebbe sembrare dal titolo, ma quello che vorrei mettere in evidenza è che mi ha un po' sensibilizzato su invito appunto del dottor Mangiarotti, che ringrazio, è quello così di avere l'occasione di mettere in luce il fatto che la geometria dai tempi di Euclide ai giorni nostri si è un pochino evoluta e quindi è così come obiettivo di questo incontro potrebbe essere interessante mettere in luce quali sono gli aspetti della geometria che vengono ad essere presi in considerazione nell'analisi della realtà che ci circonda. In particolare, così ci potrebbero essere tanti temi che possono affrontare, ho deciso di prendere in considerazione l'analisi geometrica di quello che può essere la realtà di un buco nero, no? Perché è interessante, può essere così un argomento di tipo divulgativo, quindi senza entrare troppo nella tecnica dell'aspetto geometrico, può presentare in maniera appunto divulgativa questo argomento. Io appunto faccio parte del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano e sono per etichetta un geometra, quindi di solito quando parlo con persone che non sono addentro alla materia e mi presento come geometra, sì, Euclide, Pitagora, e quindi diciamo è un po' così rimasta nella mente e nella credenza popolare l'idea che la geometria sia un po' ferma a quella che è stata inventata e sviluppata nell'antica Grecia. Ecco, quindi magari vorrei porre l'accento appunto su quello che invece può essere un'evoluzione storica e anche fisica sicuramente di questo concetto. Allora, di cosa vorrei parlare in questa conferenza? Qui un rapido riassunto, una breve premessa su quella che è il ruolo della ricerca a livello teorico e applicativo, cioè ci sono due percorsi possibili che si possono mettere in evidenza, uno che è di stampo puramente matematico, l'altro che invece sfrutta i risultati, i modelli che sono stati prodotti dalla matematica per affrontare la realtà che ci circonda. Vedremo alcuni protagonisti di questo viaggio fantastico che dall'antica Grecia ci può portare ai giorni nostri e anche proiettare nel futuro. Vedremo appunto qual è, ovviamente in modo non tecnico, ma qual è stata l'evoluzione della geometria dai tempi di Euclide fino a quella che può essere utilizzata per spiegare lo spazio-tempo. Il concetto brevemente chiave sarà quello di curvatura e infine quindi i personaggi di questa storia che ho chiamati la banda del buco nero, ovviamente, perché hanno contribuito in vario modo, in vari momenti della storia, a dare un quadro così completo, perlomeno, però il quadro non è mai completo, per fortuna o per sventura, io dico per fortuna perché lascia sempre spazio ad ulteriori approfondimenti alla continuazione della ricerca. Ecco, allora, questa è una breve slide per inquadrare cosa significa fare ricerca in matematica. Allora, diciamo che si potrebbe presentare in vari modi, ma tipicamente c'è un fenomeno fisico, chimico della realtà che si circonda, lo si osserva e si vuole andare a creare un modello matematico appunto per poter affrontare quel fenomeno, per poter giustificare quel fenomeno. Questa è una cosa che oggigiorno è abbastanza scontata, ma non lo è stata sempre nei secoli. Cioè, all'inizio della storia della scienza l'osservazione era sufficiente a produrre delle teorie. Non c'era un riscontro modellistico, non c'era una impostazione tecnica che permettesse attraverso la raccolta di dati di fare poi una ricerca sperimentale. Quindi oggigiorno diciamo che ci si basa su un diagramma di questo tipo dove a sinistra si sviluppa la ricerca in termini matematici, cioè a partire da un fenomeno si produce un modello che viene utilizzato poi nelle applicazioni per fare ricerca, per vedere applicazioni possibili del modello e per scoprire nuovi fenomeni. Dall'altra parte in matematica si va avanti invece in pura astrazione, a partire dal modello, senza porsi immediatamente il problema di come questo possa essere applicato alla realtà. Cioè, la ricerca in matematica non ha come immediato obiettivo quello dell'applicazione, anche se magari parte da quella, parte da un fenomeno per sviluppare una certa idea. La cosa spettacolare è che l'evoluzione del modello porta a degli sviluppi teorici che poi possono essere utilizzati dalla ricerca sperimentale per scoprire nuovi fenomeni. Quindi, e lo vedremo appunto in questo incontro, ci sono delle ricerche di tipo matematico, teorico, puro, che nascono tali senza minimamente avere un riscontro con la realtà del momento in cui vengono svolte, ma che poi si rivelano in seguito utili perché formano i tasselli di un mosaico che va poco alla volta formandosi. E questa è una cosa incredibile da un punto di vista inspiegabile, se vogliamo, e che però si rivela molto utile per il progresso dell'umanità. Quindi questo è un po' l'occhio con cui vorrei presentare le considerazioni di questa sera. Allora, il punto di partenza, dunque, il titolo è Caduta di Euclide in un buco nero. Cosa vuol dire? Vuol dire che la storia, la nostra storia, parte appunto da Euclide, che visse più o meno in questo periodo, no? Intorno a 300 avanti Cristo, e di lui non è che si sappia molto, si hanno delle informazioni da storici. Per esempio, qui c'è un passo di Proclo che dice che colloca Euclide tra i discepoli di Platone, era più anziano di Eratostene, di Archimede, che però erano tra loro contemporanei, quindi insomma si va a collocare più o meno in questo periodo storico, che è un periodo storico pazzesco, perché in Grecia e nell'Egitto c'era, diciamo, il centro culturale del mondo, era dove si produceva cultura vera e propria. Era un po' come, ma di più, gli Stati Uniti del giorno d'oggi. Quindi c'era tutta una serie di personaggi che hanno fatto epoca, Euclide, appunto Archimede, Pitagora, Eratosto, c'erano un sacco di personaggi spettacolari che avrebbero fatto in certo di premi Nobel oggigiorno, e che si mettevano a, diciamo, a sviluppare cultura. Di Euclide appunto si hanno poche notizie, ma la cosa certa è che è stato il fondatore della geometria, per come la intendiamo, diciamo, per come l'hanno intesa per molti secoli e per come ancora oggi un po' la intendiamo. La sua opera, che è divisa in 13 libri, è rimasta, appunto, diciamo, lui ha raccolto tutto quello che era noto fino al suo tempo, l'ha sistemato, l'ha sommatizzato, ci ha messo molto del suo, naturalmente, e sicuramente è stato il più grande matematico della storia antica. Tanto che Tolomeo I, re d'Egitto, lo nominò custode della biblioteca di Alessandria, che era un po' come dire, era l'internet dell'epoca, quindi era un po' come essere il custode della cultura. Bene, ecco, la cosa strana è che tutta questa opera si basa su poche, cioè tutta questa impalcatura si basa su poche nozioni, ci sono cinque nozioni comuni, d'accordo? Tipo il tutto sta nella, cioè la parte sta nel tutto, il tutto più grande della parte, cose di questo tipo. E poi ci sono cinque postulati, quindi tutta l'impalcatura è basata su cinque postulati. I primi quattro non hanno avuto una grande storia, cioè nel senso sono importanti, ma non, così nessuno si è mai posto il problema di confutarli, nel senso che sono talmente ovvi che tutti concordano nell'assumerli come regole di base del gioco, no? Qua li ho elencati, si può tracciare una retta da un punto a un punto, si può prolungare una linea retta finita in modo continuo in una linea retta, ecco, questo poi lo analizzeremo un po' meglio, si può descrivere una circonferenza con un centro, una distanza, tutti gli angoli retti. Poi c'è il quinto postulato, che ha avuto tutta una storia a sé stante e che è un po', diciamo, che secondo me segna la genialità di Euclide, cioè aver identificato quello che sto per proiettare come un postulato, quindi come un enunciato che non deriva dagli altri, è, secondo me, è stata la cosa più geniale che ha fatto Euclide. Allora, il quinto postulato dice: se io ti do una retta e ti do un punto P fuori dalla retta, esiste ed è unica la retta parallela alla retta data passante per P. Ok? Uno dice, vabbè, questa è la quinta regola del gioco. In realtà la versione originale è questa, cioè se una retta tagliata da taglia altre due rette determinando dallo stesso lato angoli interni la cui somma è minore di due angoli retti, allora le due rette si incontreranno proprio da quella parte. Dirlo così o come ho detto prima è la stessa cosa, si può dimostrare che è la stessa cosa. Allora, questo è un po' anomalo rispetto agli altri quattro, perché non sembra un postulato, sembra un teorema. Cioè sembra un enunciato che si possa ricavare dagli altri. E in effetti i matematici da sempre, fino ad un certo punto, hanno tentato di dimostrare questo postulato. Cioè hanno pensato che questo fosse un teorema. E quindi hanno tentato di ricavarlo dai primi quattro, senza però mai riuscirci. In certi momenti sembrava che ce l'avessero fatta, sono tante dimostrazioni che poi si rivelano non sbagliate, ma diciamo che utilizzano nel loro interno delle considerazioni che sono equivalenti al quinto postulato stesso. Quindi alla fine ci giravano intorno. Ecco, e perché questo è importante? Ecco, è importante perché se noi andiamo ad analizzare un po' meglio il quinto postulato e facciamo due calcoli, scopriamo che quella versione che ho detto prima, oppure la sua equivalente proiettata dopo, hanno come conseguenza che la somma degli angoli interni di un triangolo è un angolo piatto, no? Una conseguenza è questa. Teorema che abbiamo studiato tutti, no? Geometria, e che è tipico appunto di questa geometria, nel senso che deriva direttamente dall'uso del postulato di Euler, dal quinto postulato. Bene, teniamo presente questa cosa e dopo ci ritorniamo su. Chiediamoci a questo punto, ma cos'è una retta? Perché il quinto postulato parla di rette. Ma che cos'è una retta? Non si capisce bene. Se uno legge gli elementi di Euclide non si capisce tanto. Perché sono scritte queste frasi qua. Una linea è lunghezza senza larghezza. Poi, una linea retta è quella che giace ugualmente rispetto ai sottopunti. E poi c'è scritto che si può prolungare una linea retta finita in modo continuo in una linea retta. È il secondo postulato. Mi sembra una cosa che non si, cioè, ci gira intorno, ma non si capisce. Sono delle frasi qua che ho evidenziato. Linea senza larghezza, cosa vorrà dire? Giace rispetto ai suoi punti. E poi si può prolungare in modo continuo. Questo è tutto calcolare. Insomma, dalla lettura di queste frasi si evince che intanto una retta è una cosa finita. Cioè, perché il fatto che dica si può prolungare una linea retta finita in modo continuo significa che per lui la linea retta appunto è un oggetto delimitato. Giace ugualmente rispetto ai suoi punti vuol dire che io ho due punti e ciò che ci sta in mezzo lo chiamo retta, grosso modo. E poi non deve avere larghezza, quindi è un'astrazione, cioè nella realtà non vedrò mai una retta. Tutto ciò che cade sotto i nostri occhi ha una larghezza, una lunghezza, una profondità. Insomma, l'idea intuitiva è che mettendo insieme queste cose l'idea intuitiva è quella che porta a concepire la retta in uno spazio piatto, cioè l'idea che questo oggetto qua sia contenuto in un qualcosa che invece ha una larghezza, è infinitamente esteso e che si possa prolungare all'interno di questo ente che chiameremo piano in maniera continua. questa idea intuitiva che emerge e che è stata portata avanti nei secoli. Ora, però, uno dice, vabbè, ok, ma se invece lo spazio fosse curvo, cioè se io prendo due punti, no? E quello che giace ugualmente tra i due punti lo considero, identifico quello che giace tra i due punti, cioè l'arco, un arco, perché posso facciarne tanto, lo identifico come quello che Euclide chiama retta finita. E vabbè, e allora dico, lo posso prolungare indefinitamente lungo questo spazio, ma cosa succede? Che se prolungo, a un certo punto, diciamo, la retta si richiude su se stessa. E questo che cosa significa? Però nessuno mi vieta, in base alle regole del gioco, nessuno mi vieta di considerare retta questa cosa qua. Ok, cosa succede però se considero retta? Quindi per me una retta sarà, se uso questo modello, per me una retta sarà un arco di circonferenza, diciamo, e poi devo scegliere quale, prendo un arco di circonferenza massima, no? Ecco, cosa succede? Allora, se io prendo una retta e un punto fuori dalla retta, quindi testo il postulato di Euclide su questo modello, e cosa succede? Se io prendo una qualsiasi retta passante per P, quindi un arco di circonferenza massima passante per P, questo, per quanto io mi sforzi, ma incontrerà sempre da qualche parte la retta iniziale. Quindi se io uso questo modello, non è vero che per un punto esterno ad una retta passa una e una sola retta parallela a quella data. Non ne passa neanche una. Tutte le rette, se per me le rette sono sta cosa qua, non ne ho neanche una di parallela. Quindi diciamo che il postulato di Euclide, se vogliamo, è strettamente collegato al fatto che lo spazio su cui sto lavorando sia o no curvo, qualsiasi cosa voglia dire questa parola, no? Non entro nei dettagli qui oggi, però cioè, l'idea intuitiva è se non è piatto è curvo. Bene. Questa osservazione qui, che sembra banale, non era mai stata fatta, o perlomeno non era, magari era anche stata fatta, ma non era mai stata posta su basi assiomatiche prima di che questi tre tizi, che sono la prima parte della banda del buco, comparissero. Sono Gauss, Lobachevsky e Riemann. Perché sono importanti? Perché loro per primi, in particolare Gauss, fanno l'osservazione che vi ho appena fatto, cioè in modo un po' più tecnico, però dicono va bene, ma il postulato di Euclide ha quell'output perché sto utilizzando un modello che è particolare, che è piatto. Se io cambio modello, posso tranquillamente cambiare il quinto postulato. Cioè, in poche parole, mettono definitivamente in luce che il quinto postulato è indipendente dagli altri, è per davvero un postulato, quindi lo posso cambiare come mi pare piace. Ecco, quello, quindi, diciamo, ci è voluto un po' di tempo, perché Euclide era del 300 a.C., questi sono dal 1777, diciamo, al 1000, quindi da metà 700 a metà 800, sono occupati 2000 anni, mi pare. E, però, ecco, i tempi erano maturati nel frattempo. Nascono quindi con loro le cosiddette geometrie non euclidee, che sono, per quello che ho tentato di dire in poche parole, sono legate al concetto di curvatura. Ok? Bene, che nascono tre modelli tipici di geometria. Cioè, qui K sta per curvatura, no? Diciamo che loro mettono in evidenza che possiamo costruire non solo un modello di geometria piatta, nella quale la curvatura è zero, che è il modello di Euclide, il modello in cui la somma degli angoli di un triangolo è 180 gradi. Ma possiamo costruire modelli di geometrie con curvatura positiva. Tipicamente il modello è costituito appunto da una sfera e in questo modello, cioè se si fa la geometria su quel modello lì, quindi si rimpiazza il quinto postulato con quello che vi ho detto prima, cioè che per un punto esterno a una retta non ne passa neanche una parallela, e la somma degli angoli di un triangolo non è più uguale, ma è sempre maggiore di 180 gradi. D'altra parte abbiamo un modello invece in cui la curvatura può essere negativa, è una specie di l'ho fatto a mano, quindi va pietà quel disegno, però diciamo una specie di sella, ma si chiama proprio superficie a sella, e qui la curvatura è negativa e diciamo in questo caso la somma degli angoli interni di un triangolo è sempre minore di 180 gradi. Poi ci sono, uno è chiaro, questi sono i modelli in cui la curvatura è fissa, cioè un numero, non so, curvatura 3 o curvatura meno 5 su tutta la superficie. Poi ci sono modelli invece di superfici con curvatura mista, in cui da zona a zona può essere positiva, negativa, piatta, eccetera. Però questi sono i tre modelli fondamentali perché hanno a che vedere con la struttura del nostro universo. Ok, adesso vediamo perché. Dunque, insieme ai tre di prima, la banda del buco si completa con questi quattro amici qua al bar. Allora, c'è Galileo, Minkowski, Lorenz e Einstein. C'è una carrellata spettacolare di personaggi incredibili. Inutile che li presenti. Ma magari forse Minkowski è l'unico un po', però ecco. È stato fondamentale anche lui nell'opera di sviluppo dell'applicazione geometrica alla fisica. Diciamo che loro, non proprio in parallelo con gli altri, però insomma sfruttavano sul versante applicativo le scoperte che si andavano facendo sul versante matematico. Ok? Il primo di tutti fu Galileo, assolutamente, che lo sto ricordando, comunque Galileo, rivoluzione galileiana, supera il vecchio concetto aristotelico di natura, di affrontare come si affronta la realtà, introduce il metodo sperimentale e da lì in poi, per dire che una certa legge è per davvero così, serve un esperimento. Non si può più semplicemente osservare la realtà, ma bisogna testarla con qualche esperimento. Diciamo che loro quattro insieme hanno come contributo così comune quello di superare in maniera sempre più approfondita la visione iniziale aristotelica, scoprendo poco alla volta, non fu subito chiaro, anzi con Galileo non di certo, però lui l'ho messo come capostipite di questa generazione di scienziati, ecco, scoprono che la geometria dello spazio-tempo non può essere descritta con la geometria euclidea. Quindi, diciamo, fino alla slide precedente abbiamo visto l'evoluzione, diciamo, che ha subito la geometria dal punto di vista matematico puro. Quindi si sono creati quei modelli semplicemente negando il postulato di Euclide, scoprendo che era un postulato e costruendo quindi delle geometrie conseguenti senza avere un obiettivo fisico da realizzare. Parallelamente c'è questa generazione di scienziati che invece sfrutta le conoscenze che si stavano acquisendo e le utilizza per analizzare la realtà. Quindi diciamo sono nella parte destra di quel diagramma che vi ho presentato inizialmente. Dunque, con Galileo cosa fa Galileo? Beh, Galileo, diciamo, introduce il metodo sperimentale, questa è la cosa importante, mette in luce che tutto va misurato, e, però in Galileo lo spazio e il tempo, spazio e tempo, che sono le due entità che da sempre hanno interessato l'umanità, hanno cercato di definirle, hanno cercato di, così, di codificarle, di inquadrarle in una certa teoria, ma sono state sempre ritenute indipendenti e anche in Galileo lo sono. In Galileo le misure di intervalli di tempo e di lunghezze seguono ancora le regole della geometria euclidea. In particolare le misure delle lunghezze si fanno con il teorema di Pitagora e le misure degli intervalli di tempo sono semplicemente ottenute scandendo la differenza tra distanza iniziale e distanza finale. La cosa, quindi sono misure euclidee, le lunghezze, tornate indietro, sono, diciamo, nello spazio nostro, tre dimensioni, valutate con il teorema di Pitagora appunto nello spazio, il tempo è una entità indipendente di tipo unidimensionale. Okay? E poi la cosa interessante è che se io ho due sistemi di riferimento che sono, diciamo, inerziali, quindi uno rispetto all'altro in quieto, in moto in uniforme, le misure di intervalli di tempo e di lunghezza sono le stesse. Quindi tutti gli osservatori misurano, cioè se c'è un fenomeno nei due sistemi di riferimento, le misure di intervalli di tempo e di lunghezza sono le stesse. No? Questo è un rimovimento, uno rispetto all'altro, la valutazione è la stessa. Quindi diciamo, Galileo perché è importante? Perché introduce l'idea di misura, quindi introduce il metodo sperimentale e quindi introduce l'idea definire vero un certo risultato solo se lo si è testato, se lo si è misurato. Poi, un po' dopo, un bel po' dopo, però ecco, diciamo che loro, Lorenz e Minkowski, sono invece abbastanza, anzi sono proprio quasi contemporanei, se vedete, ma hanno a disposizione tutto l'apparato geometrico che era stato scoperto e inventato da Gauss, Lobachevsky e Riemann. Quindi loro cosa fanno? Ormai hanno sfruttato la rivoluzione galileiana e però hanno anche a disposizione tutte quell'impalcatura matematica che nel frattempo si era formata, si era creata. E scoprono una cosa spettacolare, una cosa fantastica. Scoprono che lo spazio e il tempo, queste due entità che fino ad allora erano rimaste separate, si studiavano gli spazi, calcolavano le lunghezze, si misuravano i tempi, erano due cose indipendenti. Bene, scoprono insieme, li ho messi insieme perché scoprono che in realtà spazio e tempo interagiscono tra loro. Cioè la geometria, scoprono che la geometria dello spazio-tempo, quindi della realtà che ci circonda, non può più essere descritta dalle formule che usava Galileo e che avevano usato tutti quelli prima di lui, ma devono usare una geometria diversa, appunto la geometria di uno spazio di Minkowski. Ecco, Minkowski è importante perché lui era un po' metà tra un fisico e un matematico, cioè lui aveva sviluppato, si era accorto che le trasformazioni che si era inventato Lorenz erano le stesse, diciamo, stavano in piedi se utilizzavamo una geometria di tipo non euclideo, sempre piatta, quindi sempre con curvatura zero, ma nella quale le distanze si calcolano con una regola diversa. Adesso vediamo. Quindi lo spazio-tempo, quindi da loro in poi non si parla più di spazio e di tempo, si parla di spazio-tempo, perché sono così due aspetti di un'unica realtà. E per loro, qui questo è un passo da gigante rispetto, anche se non avevano ancora scoperto la soluzione, però è un passo spettacolare, perché si accorgono che le due cose sono interdipendenti, si accorgono anche di come possa essere studiato matematicamente, cioè è uno spazio che ha sempre curvatura zero, quindi come quello euclideo, però è a quattro dimensioni, e queste quattro dimensioni, tre sono dimensioni spaziali, una è temporale, no? Cioè sono una realtà che influenza l'altra. Siccome è un'unica realtà, non si possono più calcolare, ricordate in Galileo c'era misura delle lunghezze e misura dei tempi, no, qui non si può più, c'è un'unica formula che permette di calcolare le distanze in questo ambiente. Uno dice, ma come faccio a figurarmi questo ambiente? Ecco, è un po' difficile figurarselo perché noi siamo esseri tridimensionali e invece questo qui è uno spazio a quattro dimensioni. Se ne può avere un'idea tridimensionale, cioè rinunciando a una delle dimensioni spaziali, tanto ce ne sono tre, una la buttiamo, ne teniamo due, non posso rinunciare alla dimensione temporale, se no non mi spiegherei bene. Ma quindi facciamo finta di essere non esseri tridimensionali, ma essere piatti, quindi a due sole dimensioni. Quindi il nostro universo in questo momento è fatto da due dimensioni spaziali, queste qua, più una dimensione temporale. Allora, l'universo che concepiscono Lorenz e Minkowski è fatto in questo modo. Cioè, qui ognuno di noi è un punto da cui parte un cono, che rappresenta rispettivamente gli eventi futuri e questa falda, il cono è a due falde, la falda superiore. Quindi questo qua è l'asse del tempo. La falda superiore, quindi qua, quella che va verso i tempi positivi, rappresenta il futuro, quella che va verso i tempi negativi rappresenta il passato. Tutti gli eventi che possiamo osservare sono contenuti dentro queste falde del cono, i punti al di fuori invece sono punti inaccessibili, cioè non fanno parte della storia. Ecco, questa è un'astrazione naturalmente tridimensionale, dovete immaginare, per quanto sia possibile, che tutto questo deve essere aumentato di una dimensione sullo spazio. La struttura del nostro, diciamo, dello spazio dell'universo di Lorenz Minkowski è di questo tipo, un cono però in quattro dimensioni. Le distanze in questo cono vengono valutate non più con la formula di Pitagora, ma con una formula, vedete, qua la cosa spettacolare è questa, che le distanze, cioè per calcolare la distanza tra due eventi dell'universo, devo usare una formula che ha dentro sia lo spazio sia il tempo. Quindi la distanza tra due eventi è una distanza spazio-temporale. E questo, diciamo, sfrutta questa qui esattamente la formula che aveva scoperto Minkowski per valutare le distanze. Lorenz, invece, ha contribuito a questa cosa per il fatto di aver sviluppato queste formule. Sono delle formule che permettono di capire come cambiano le misure del tempo e delle lunghezze per osservatori che sono uno in moto rispetto all'altro. Cioè, mentre per Galileo tutti gli osservatori che si muovono in modo in uniforme uno rispetto all'altro, misurano gli stessi tempi e le stesse lunghezze. Qui no, la variazione di tempo e la variazione di lunghezza dipendono dalla velocità. Vedete? Cioè, qui con S ho indicato l'osservatore, diciamo l'intervallo di tempo o la lunghezza misurata da un osservatore per il quale il fenomeno è statico, no? Quindi non so, io sono su un treno e sto guardando, sto leggendo un libro, per me quello è un fenomeno statico. Una persona che è fuori dal treno e che vede la stessa scena invece giudica il fenomeno dinamico, cioè il libro si sta muovendo. Allora, le misure di quanto è lungo il libro e dell'intervallo di tempo che utilizzo per leggerlo cambiano a seconda che vengano fatte da quello che è sul treno, quindi per il quale il fenomeno è statico, o dall'osservatore che è al di fuori del treno. E cambiano in maniera tanto più grande quanto più alta è la velocità del treno. In particolare, le lunghezze si accorciano, cioè la lunghezza misurata dall'osservatore fuori dal treno è minore di quella misurata dall'osservatore sul treno e i tempi si dilatano invece. Bene, ecco, queste cose le aveva scoperte Lorenz, ma non aveva capito bene cosa aveva scoperto, perché lui era ancora convinto che ci fosse l'etere, quindi attribuiva queste cose a un qualcosa di legato all'etere. Invece fu Einstein che capì per davvero che quelle formule rappresentavano rappresentavano esattamente la trasformazione dei tempi e delle lunghezze che bisogna attuare tra gli osservatori in quiete e in moto. Quindi arriva Einstein, per il quale lo spazio e il tempo di nuovo, cioè lui dice ok, spazio e tempo è vero che interagiscono tra loro, ma aggiunge una pedina, un'ulteriore pedina, più che una pedina, un pezzo fondamentale, cioè dice è vero che i tempi e le lunghezze cambiano a seconda di chi li misura, ma guarda che anche se le cose sono ferme, quindi cambiano a seconda di chi li misura vuol dire cambiano a seconda della velocità, ma addirittura cambiano anche se abbiamo osservatori statici ma vicino a masse, a delle masse, cioè l'universo di Lorenz e Minkowski andava bene se fosse stato fatto in un universo vuoto, quindi senza masse. Se invece c'è una massa, cioè tutto dove c'è una massa, la geometria dello spazio-tempo si incurva. Cioè, quindi Einstein dice, è vero quello che hanno scoperto Lorenz e Minkowski, cioè c'è relazione tra spazio e tempo, ma questa relazione non dipende solo dalla velocità, dipende anche da quanta massa c'è nella regione in cui sto facendo le misure. E questa è una cosa incredibile, perché allora i fenomeni che ho detto prima, cioè il fatto che le lunghezze rimpiccioliscono e i tempi si dilatano, sono fenomeni che vengono accentuati dalla sola presenza di massa, cioè se uno è vicino o lontano a certe masse, la misura di tempi, di intervalli di tempo e di lunghezze cambia rispetto a un osservatore che è distante. Quindi Einstein sfrutta le formule che aveva scoperto Lorenz, queste sono le stesse di prima, già nella relatività ristretta, però ci aggiunge anche il fatto che l'esistenza di masse all'interno dell'universo ingigantisce questi fenomeni. Ora, per capire bene che cosa, cioè capire, per avere un'idea di cosa significa questa frase, questa qua, la geometria spazio-temporale cambia a seconda della materia che occupa la regione in cui essa deve essere valutata. Ecco, possiamo pensare in questi termini. Ogni massa, e questo già lo conoscevano prima di Lorenz, perché già Newton campo gravitazionale, la legge di gravitazione universale ci dice che tutto dove c'è massa c'è un campo gravitazionale e quindi un'accelerazione. Einstein mette in luce un'equivalenza tra queste cose, cioè quindi avere una massa è equivalente ad avere un'accelerazione, quindi siccome un'accelerazione è una variazione di velocità, in definitiva avere una massa è un qualcosa che fa cambiare la velocità e in base quindi alle leggi che abbiamo visto prima modifica la geometria, perché abbiamo detto prima a seconda della velocità cambiano le lunghezze e gli intervalli di tempo. Einstein si accorge che questa cosa funziona anche se ci sono delle masse. Diciamo, è come se la massa producesse una deformazione geometrica. Quindi se io ho uno spazio vuoto, immaginiamo uno spazio vuoto, nello spazio vuoto funziona l'universo di Lorentz-Minkowski, le regole di Lorentz-Minkowski. In uno spazio in cui c'è la massa, è come se la presenza di quella massa deformasse l'universo circostante, la regione circostante, e la modificasse in modo che da produrre un'alterazione della valutazione degli intervalli di tempo e delle distanze. Questa deformazione si chiama curvatura. Quindi cos'è la curvatura? Senza entrare in formule tecniche. La curvatura dell'universo è la deformazione che provoca la presenza di masse nella regione che circostanda. Per dare un'idea molto intuitiva, pensate a una rete metallica, a un materasso, anzi meglio, un difetto spesso. E se sezionate il materasso, avete appunto un piano che, se non ci mettete su niente, è piatto. No? Ecco, quello è come se fosse l'universo di Lorentz Minkowski, il materasso senza niente sopra. Se invece ci buttate sopra qualcosa, il materasso si incurva verso quel qualcosa. Quindi il fatto che ci sia della massa nell'universo fa sì che la geometria si modifichi. E si modifica in modo spettacolare. Pensate, per esempio, supponiamo di avere un triangolo distante da questa massa, quindi dove il materasso è ancora piatto. Allora lui è un bel triangolo euclideo, la somma dei suoi angoli è 180 gradi. Mano a mano che si muove verso la massa si deforma per le formule della contrazione delle lunghezze. E tanto più va vicino alla massa, tanto più si deforma, tanto più rimpicciolisce, fino a che, diciamo, il grado di rimpicciolimento e di deformazione dipende da quanto è grande la massa in questione. Cioè più grande la massa, più la deformazione, diciamo, più grande la massa nell'analogia del materasso, più diciamo, il materasso si incurva verso l'oggetto che è stato posto sopra. Ma la cosa incredibile è che non solo si deforma la geometria delle lunghezze, ma si deformano anche i tempi. Cioè, se noi immaginiamo di avere un orologio che se ne sta lì bel tranquillo dove il materasso è piatto e un altro che si sta muovendo verso la massa, succede che mentre per l'orologio che è in zona piana passano, non so qua ho fatto, quindi erano le 12:05, passa un quarto d'ora, per quello che si sta muovendo ne passano solo 10 minuti, ma perché ancora, quindi se stiamo un po' distante passa 10 minuti, più si avvicina e più il rallentamento è cospicuo, quindi qua passano 25 minuti, qua ne passano solamente 5 e così via, qua passa un'ora, non so, qua passano 3 minuti, più mi avvicino, cioè più vengo catturato dal campo gravitazionale della massa e più il mio orologio rallenta. Questa è, diciamo, la rappresentazione intuitiva di quello che è lo spazio-tempo e l'alterazione di lunghezze e di intervalli. intervalli di tempo in vicinanza di una massa. Allora che cosa succede? E qua veniamo appunto al collegamento. Okay. Allora succede che se io mi avvicino a un pianeta o comunque a una massa, ogni massa produce un campo gravitazionale che altera la geometria, no? Dello spazio circostante. Io voglio che invece voglio conquistarne, ottenermela la geometria euclidea. Allora devo cercare di sfuggire a questo campo gravitazionale. Quindi per riconquistarmi la struttura euclidea, immaginate il triangolino che si sta muovendo, se lui volesse opporsi a questa deformazione, dovrebbe in qualche maniera allontanarsi dalla massa, cioè dovrebbe avere una propulsione in qualche modo che gli faccia acquistare una velocità adeguata. Questa velocità adeguata che gli permette di sfuggire dalla massa si chiama velocità di fuga. Ora, la velocità di fuga dipende dalla massa, naturalmente, questo è intuitivo, cioè più grande la massa, più grande sarà la velocità che devo utilizzare per sfuggire. La formula esatta è questa. Vedete, adesso al di là della formula in sé, però c'è 2 e 2, è un numero, non c'entra spiega. G, questa G qua è una costante, è la costante di gravitazione universale, poi c'è la massa naturalmente, e poi c'è questo R, dove R è il raggio, immaginiamo che l'oggetto sia sferico, no? Quindi che la massa sia una sfera. Quindi vedete che più grande la massa e più grande è la velocità di fuga. Più grande il raggio, più piccola è il raggio, più grande è la velocità di fuga. Quindi l'idea qual è? E qua adesso questa è una tabellina di velocità di fuga dei vari pianeti. Cioè se uno vuole sfuggire per esempio dalla Terra, la velocità necessaria è di 11,2 km al secondo, cioè di 420 km. Dal Sole così, da Marte 18.000, questa è una tabellina. Quindi ogni pianeta ha la sua velocità di fuga. Vedete che la velocità di fuga dalla Terra è molto più piccola della velocità di fuga da Giove, è più grande di quella di Mercurio, è molto più grande la velocità di fuga dalla Luna, no, solo 8.000 km all'ora. Insomma, ogni pianeta, a seconda di quanto è la sua massa e di quanto è il suo raggio, ha una sua velocità di fuga, cioè la velocità minima, poi vabbè, ci sono dei detti, comunque siamo la velocità minima che bisogna avere per scappare dal pianeta. Allora, adesso facciamo questa cosa, entra in gioco Schwarzschild, questo tizio qua, Schwarzschild, che dice... Consideriamo un corpo celeste. Facciamo questa ipotesi. Un corpo celeste è quindi un oggetto che ha una sua massa e un suo raggio all'inizio. Ma immaginiamo di tenerci la massa così com'è, tutta quella che è, e di comprimerlo poco alla volta. Quindi la massa resta quella che avevamo all'inizio, invece facciamo diminuire il raggio. Cosa succede? Se la massa, allora 2 è 2, G è una costante, la massa me la tengo così com'è e invece schiaccio. Quindi il raggio diminuisce, tutto il resto resta uguale. Quindi che cosa succede? La velocità aumenta, esattamente. Quindi se io prendo questa, per esempio questa qua è una stella che sta esaurendo il proprio combustibile, quindi si sta contraendo, a un certo punto il raggio diventa i 3/4 di quello di prima. Quando è i 3/4 la velocità è diventata 1.15 quella che aveva all'inizio, quindi è un po' aumentata. Ma poi, ancora, mettiamo che il raggio diventi la metà di quello che c'era prima, la velocità diventa 1.4, cioè più difficile sfuggire. E così via, se diventa un decimo la velocità diventa il triplo. E così, andando avanti, vedete che la velocità continua a aumentare, a un certo punto potrebbe essere talmente grande che supera la velocità della luce. Ora, tra le altre migliaia di cose che ha scoperto Einstein, ha scoperto anche che la velocità della luce del vuoto è un limite superiore alla velocità alle velocità. Quindi, se a furia di rimpicciolire la massa la velocità di fuga dovesse diventare superiore a quella della luce, che cosa succede? Succede che da lì, da quella zona lì, non potrà mai sfuggire più nulla, perché nulla può essere più veloce. Ma non solo non può sfuggire nulla, non può sfuggire neppure la luce. E quindi si forma un buco nero. Perché cos'è un buco nero? Quindi un oggetto per il quale il raggio di Schwarzschild è tale da rendere la velocità di fuga da lui più grande di quella della luce. Ecco, poi dopo che costui ha scoperto che possono esistere i buchi neri, c'è stata tutta una fiorente scuola di scienziati che si è occupata di capire se effettivamente esistono, perché non è che uno teorizza che esistono, bisogna capire. E poi, da una parte, quindi la ricerca applicata va a caccia di buchi neri. La ricerca teorica invece dice, ma cerchiamo di capire che cosa succede se dovessimo passare vicino a un buco nero. Cosa succede? Ecco, qui avete, diciamo, prima di dirvi un'altra cosa, per ogni oggetto si può calcolare il proprio raggio di Schwarzschild, cioè a seconda di com'è la massa, no? Queste sono le masse dei pianeti, del Sole. Voi mettete nella formula che vi ho dato prima la massa, quindi resta R come incognita, e ricavate il proprio raggio di Schwarzschild. Ma anche di qualsiasi, anzi di uno di noi, uno che pesa 80 kg, mette 80 posto di M e si ricava il proprio raggio. È chiaro che per oggetti in cui la massa è piccola, piccola rispetto, tenete conto che la, torno un secondo qua indietro, la riapprezzate, tenete conto che la formula della velocità di fuga ha dentro questa G qua, che è 10 alla meno 11, quindi diciamo che per masse ordinarie il raggio che rende questa roba qua maggiore della velocità della luce è molto piccolo. Per la Terra, cioè se al posto di M mettiamo la massa della Terra, viene una cosa di 8 mm, no? Circa. Per il Sole mi pare sia sui 3 km. Quindi queste masse qui hanno dei raggi di Schwarzschild che sono molto più piccoli di loro stesse e quindi non si trasformano in buchi neri. Nessuno di noi si può trasformare in un buco nero. Ecco. Però in altri casi invece è possibile che la massa si contragga in modo opportuno da generare un buco nero. Allora, quando questo capita, la situazione è questa. Qui abbiamo la massa che si è contratta, no? Qui abbiamo il raggio di Schwarzschild, che deve essere più grande del raggio della massa stessa, no? Perché sennò non verrebbe un buco nero. La distanza che c'è tra il centro della massa, la distanza R, diciamo, pari al raggio di Schwarzschild, forma una zona che prende il nome di orizzonte degli eventi. Quindi la domanda che si sono posti i fisici dopo la scoperta che potrebbero esistere buchi neri è, va bene, andiamo a caccia, vediamo se è vero, dall'altra, ma cosa c'è oltre l'orizzonte degli eventi? Si può attraversare? Quali sono le sue caratteristiche? Com'è la geometria? Non so rispondere a nessuna di queste domande, perché nessuno è mai andato oltre l'orizzonte degli eventi, ovviamente. Però si possono fare delle ipotesi. Prendiamo un astronauta che stia viaggiando e che si avvicini a questo qua è l'orizzonte degli eventi. Allora, possono succedere varie cose. Una prima cosa che può succedere è la cosiddetta spaghettificazione dell'astronauta. Cioè, le forze gravitazionali sono nella regione circostante il buco nero, quindi fuori, appena fuori dall'orizzonte degli eventi, cominciano a diventare già molto elevate. Quindi l'astronauta, che prima aveva una tridimensionalità, tende ad allungarsi nella direzione radiale del buco nero. E questo allungamento diventa tanto più elevato quanto più si avvicina al buco nero, finché a un certo punto diventano talmente grandi queste forze di attrazione gravitazionale che l'astronauta si disintegra. Questo è un primo scenario. Quindi questo direbbe, guarda che l'orizzonte degli eventi non lo puoi superare, perché tanto ti spaghettizzi prima. Ok? Però c'è un'altra possibilità. Cioè ci sono dei buchi neri, ci potrebbero essere dei buchi neri, per i quali il campo gravitazionale, per i quali il raggio è talmente grande che l'attrazione gravitazionale in prossimità dell'orizzonte degli eventi non è così tanto elevata. Allora la spaghettificazione non avviene prima dell'orizzonte e quindi il nostro astronauta teoricamente, quindi questo è come è l'astronauta come lo vedrebbe uno fuori all'esterno dell'orizzonte di noi. Cosa vedremo? Vedremo l'astronauta che si avvicina all'orizzonte degli eventi e più si avvicina più rimpicciolisce, per il discorso di prima. Poi a un certo punto lo supera e da lì in poi per noi scomparirebbe, perché proprio come quando uno va all'orizzonte sulla Terra, cioè lo vediamo per un po', poi sparisce. Ma lui invece cosa vede? E lui continua a vedere l'orizzonte, un nuovo orizzonte sotto di lui, questo qua, no? Quindi questo è questa è la singolarità del buco nero. Qui abbiamo il nuovo orizzonte che viene visto dal nostro astronautino. E lui cosa fa? Continua a viaggiare verso la singolarità, ma più si avvicina, più l'orizzonte anche si avvicina. Cioè, in altre parole, lui continuerebbe a viaggiare verso la singolarità all'infinito senza mai raggiungerla. Solo che questo, diciamo, se avesse fortuna, ovvero sia se le forze di attrazione si mantenessero deboli per un bel po'. Però mano a mano che si avvicina, le forze di attrazione che prima lo spaghettificavano cominciano a farsi sentire. E questo cosa provoca? Provoca, a un certo punto lui si accorge che c'è un altro orizzonte sopra di lui. E perché? Perché le forze di attrazione tendono a tirarlo talmente tanto verso la direzione radiale che lui, diciamo che è quasi impossibile tenere insieme i pezzi dell'astronauta lungo quella direzione, cioè lungo la direzione che unisce l'astronauta al centro. E quindi lui tende a sparpagliarsi nella direzione, diciamo, sul piano tangente a questo orizzonte. Cioè, in altre parole, è come se perdesse una dimensione spaziale. Tende ad appiattirsi, e questo appiattimento lui lo avverte come la nascita di un nuovo orizzonte dietro di lui, che va sempre più avvicinandosi fino a schiacciarlo tra i due orizzonti. Questo si chiama orizzonte di marea, perché le forze che lo tendono ad appiattire si chiamano forze di marea, sono un po' come le forze che provocano l'alta marea, la bassa marea sulla Terra a causa della Luna. E quindi la fine sarebbe che alla fine l'universo diventerebbe per lui piatto, perderebbe una dimensione spaziale. Poi questa quindi è un'altra possibilità. Poi ci sono, e qui le cose, qui concludo, diciamo, ci sono delle speculazioni a questo punto, perché qua se ne dicono di tutte e di più. Un'altra così speculazione, al momento non è che una cosa del genere, però un'altra speculazione è che in realtà, siccome lo spazio e il tempo sono interdipendenti, allora i buchi neri possano essere come delle specie di cunicoli spazio-temporali. cioè in altre parole quelli che si chiamano wormhole, ovvero sia è come se punti diversi dello spazio-tempo, ma punti diversi dello spazio-tempo vuol dire luoghi e tempi diversi, fossero in comunicazione. E quindi se ciò fosse, uno attraverso un buco nero potrebbe ritrovare se stesso da bambino, da giovane, da adulto, da vecchio. Potrebbe cioè viaggiare nel tempo. E queste sono speculazioni e chissà mai che non si possa effettivamente verificare una cosa del genere, magari a furia di cunicoli ritrovare al centro di un buco nero il caro vecchio Euclide cui la storia è partita.
Invece esce,
quindi chi computa appunto le distanze di tutti i neri si aggiusta un po'.
Domande?
Bene, ne faccio una io allora.
Nella ultima slide
si sente?
Andrea, si sente? Sì. Nelle ultime slide, quando l'astronauta cade oltre l'orizzonte degli eventi, quello di prima, e si avvicina quasi indenne verso il centro,
sì.
Da un punto di vista fisico si dovrebbe verificare il fatto che l'attrazione gravitazionale diminuisca fino ad annullarsi. Nel centro c'è un equilibrio delle forze che tirano da tutti i lati e quindi si annullano. Come mai succede questo? Questa è un'estrazione fisica matematica.
Sì, diciamo, una possibilità che capiti questa cosa, però appunto prima di arrivare alla singolarità ci sarebbe lo sparpagliamento sul piano. La possibilità che avvenga questa situazione si avrebbe quando il raggio di Schwarzschild è molto grande, quindi sì. Se la massa in gioco è veramente, adesso io lo dico, però penso che masse di trilioni di soli, cose di questo genere. Quindi in una situazione in cui tra l'orizzonte degli eventi e la singolarità c'è spazio a sufficienza per cui questo
si vede il fenomeno. Però c'è una cosa da dire che è questa situazione va in conflitto con il fatto che il buco nero è considerato come un buco, un wormhole, per cui quando l'astronauta va nel centro, supponiamo di metterlo al centro, supponiamo che abbia superato, diciamo, il tragitto e va al centro, lui si trova in una condizione di equilibrio beato perché non è tirato da nessuna parte, non solo, ma questo si riallaccia con il fatto che attraverso i buchi neri, soprattutto se sono rotanti,
sì,
si può attraversare l'universo e andare in un altro universo. Questa è un'illustrazione, ecco, il fatto che mi colpisce è che in questa ipotesi non viene considerato l'eventualità che l'astronauta nel centro del buco nero si trova in una condizione beata.
Sì, questo è vero, però per quel che ne so io è che non riuscirà mai ad arrivare al centro.
Ecco, questo è cosa. Ma io ho detto supponiamo, ho detto supponiamo che ci arrivi. Bene, domande?
Sì, io ci sono tantissime domande che frullano per la mente. E la relazione spazio-tempo, una cosa che mi incuriosisce moltissimo all'interno del buco nero. Innanzitutto vorrei sapere, lei ha detto che al variare della velocità lo spazio e il tempo mutano, quindi per esempio lo spazio rimpicciolisce. Questo vuol dire che se io mi muovo sopra un chilometro di spazio a una velocità prossima per la luce, questo chilometro sarà magari 800 metri, se ho capito.
Per chi lo misura, cioè per chi vede l'evento come un evento dinamico, per lei che si sta muovendo non succederà mai niente.
Ok, quindi la domanda è, due domande. La prima, che dimensione hanno i buchi neri, visto che ogni elemento che c'è nel buco nero è sottoposto ad una velocità prossima a quella della luce, quindi lo spazio. E la seconda era, mi è sfuggita la seconda, comunque era la prima era, volevo sapere qual è la dimensione di un buco nero, visto che la velocità della luce all'interno di un buco nero è praticamente infinita, non so, cioè arriva a 300.000 km al secondo.
La velocità della luce è sempre così, si è detto che poi il problema è che appunto il buco nero ha un campo gravitazionale tale da impedire a qualsiasi cosa di sfuggire. Le dimensioni di un buco nero dipendono dalla massa che c'è in gioco, perché il raggio che collega la singolarità con l'orizzonte degli eventi, quella distanza lì, dipende dalla massa iniziale che aveva il buco, quello che poi diventerà un buco nero. Perché abbiamo detto prima che un esempio di produzione di buco nero si ottiene prendendo una massa, lasciandola quindi facciamo diminuire il raggio sempre di più, a seconda della massa che avevo all'inizio, so già in partenza quale sarà il suo raggio di spazio. Possiamo calcolare. Cioè, quanto pesa lei?
In chili, facciamo in chili. Vediamo un po' se riusciamo a calcolare il raggio di sfarge del Signore. Vediamo un po' se qua si apre. Ecco, quindi diciamo che pesa. Ah, è bella, guarda, già quella belle pronto, 80, il suo raggio di Schwarzer in millimetri è 1 per 10 alla meno 22, 1.1 per 10. Quindi lei non collasserà mai in un buco nero. Ma lei sa già in partenza che se volesse diventare un buco nero dovrebbe comprimersi a 1 per 10 alla meno 22 millimetri. Quindi, quindi già in partenza, se noi abbiamo una massa nota, sappiamo quale sarà la dimensione del buco nero che andrà a produrre.
Ok, ma questa massa non continua a contrarsi?
La massa continua a contrarsi finché diventa una singolarità.
Esatto, quindi non ha una dimensione un buco nero, una singolarità.
Beh, qua con buco nero intendiamo tutto ciò che è dentro l'orizzonte degli eventi.
Ah, ok. Sì, la seconda domanda era qual è il tempo all'interno di un buco nero?
Il tempo all'interno di un buco nero lo misura l'astronauta che per sua sventura è caduto all'interno dell'orizzonte degli eventi con le formule di Lorentz-Minkowski finché può. No? Finché può. Quindi diciamo che se non ci fosse l'attrazione gravitazionale, come diceva prima il signore, in realtà l'astronauta continuerebbe a cadere eternamente senza avvertire nel nulla, cioè continuerebbe ad avere una caduta verso la singolarità che però non si arresta mai, perché l'intervallo di tempo continua a dilatarsi sempre di più. Quindi per chi è al di fuori, se uno al di fuori potesse vedere e passa un anno, per lui magari passa un secondo. Poi mano a mano che va avanti ancora, per l'osservatore esterno passano 1000 anni, per lui però succede un altro minuto, e così via. Cioè a seconda di quanto, cioè più si avvicina alla singolarità, più il tempo rallenta. Quindi sarebbe una caduta infinita.
Non raggiungerebbe mai.
Non raggiungerebbe mai, diciamo. Se non ci fosse, ma non lo raggiunge mai comunque, perché in ogni caso questa è appunto un'astrazione. Immaginando che non ci sia gravità, non lo raggiunge comunque perché le forze di marea lo spalmano piano piano. Come una piadina.
Domande ancora?
Comunque l'ordine di grandezza è 10 alla meno, cos'è, meno 22 millimetri. Come volta, come confine dell'universo sia l'orizzonte degli eventi. Quindi la risposta potrebbe essere 15 miliardi di anni circa l'età dell'universo. Quindi una vita più o meno ci vuole. Però sono
boh, però se così fosse dovremmo tutti convergere verso il 2500 e via viaggio resta di noi.
Ma potremmo essere in una situazione in cui non si è ancora raggiunta la singolarità, cioè.
Sì, sì, ok, però dovremmo essere in migrazione verso un centro. Invece Apollo sembra per esempio che nel meridiano sia un'espansione, addirittura con velocità crescente.
Sì, questo è un'altra. Però diciamo, per rispondere alla domanda del signore potevo fare una situazione di questo tipo. Ci possono poi essere speculazioni di un vario genere. Chiaro che sono al momento, per quello che ne so, sono speculazioni, dopodiché siamo nella parte sinistra del diagramma, quindi la ricerca può andare avanti, cioè dal punto di vista matematico può stare in piedi tutto quello che stiamo dicendo, dopodiché è un altro paio di maniche e poi vedere se effettivamente esistono queste cose e se si comportano così.
Io volevo fare una domanda di questo genere. Lei parlava della curvatura, no? Sì. Che lo spazio presenta diverse curvature a seconda se è euclideo o non euclideo. Ma non ho ben capito se questa curvatura si può misurare o è un'entità astratta, così cioè ogni universo, ogni massa ha una sua curvatura. Come si fa ad andare ad ogni tipo di galassie eccetera, dire questo è un tipo di curvatura per cui bisogna applicare un tipo di geometria, non so se mi sono spiegato.
Dal punto di vista matematico si può misurare perfettamente, ci sono delle formule matematiche che permettono di capire una volta che sappiamo com'è la struttura qual è la curvatura. La cosa più banale, se fosse una sfera la curvatura è l'inverso del radio.
Mentre per le altre masse è un po' più complicato.
Per le masse. Poi teniamo presente che questo è un modello, diciamo, tridimensionale. Dopodiché l'universo invece è quattrodimensionale, quindi bisogna parlare di curvature, di varie di cose, si chiamano varietà in matematica, quattrodimensionali, no? Che però si possono calcolare dal punto di vista matematico. Un altro discorso è valutarle in termini fisici, perché appunto deve calcolare esattamente quanto è la massa.
Il modello matematico era adattativo, per cui a seconda di quello che pensavamo la sera pensavo.
Sì, ma forse non mi sono spiegato, ma ogni galassia ha una sua massa. Ogni galassia ha una sua massa. Come si fa a individuare che quella galassia ha un tipo di curvatura? Quello è
non
so.
Qui però non stiamo parlando di curvatura di un pezzo di universo, stiamo parlando della curvatura dell'universo nella sua globalità.
Generale.
Sì, quindi la galassia è una cosa. Perché, per esempio, vicino in un buco nero la curvatura è molto elevata, in altre zone dove c'è poca massa.
Quello è definito perché ha un raggio ben, diciamo, sì, geometrico, ma una galassia che è un po' disimmetrica nella sua
formazione di massa. Curvature che variano a seconda della
zona. La mia curiosità, ma può essere che banale.
Non è banale. Il discorso è che la curvatura è un oggetto matematico che tiene conto di come la superficie si piega, diciamo così, in uno spazio circostante. Quindi noi possiamo farci l'idea di come si fa a misurare la curvatura di una superficie dentro nello spazio tridimensionale. Quindi prendiamo un po' se il foglio è piatto, la curvatura è zero, se lo pieghiamo un po' su e giù, in certi punti ha la curvatura positiva e anche la curvatura negativa. Però questo è un oggetto bidimensionale in uno spazio tridimensionale, no? Quindi abbiamo calcolato la curvatura di questa superficie dentro il nostro spazio. Invece, quello di cui parlavo nella presentazione è la curvatura dell'universo nella sua globalità, che è un oggetto tridimensionale dal punto di vista spaziale, quadridimensionale dal punto di vista spazio-temporale. Quindi, diciamo, bisogna utilizzare formule matematiche di dimensione 4 per valutarle. Però sono la generalizzazione di quello che sto tentando di spiegare in modo un po' più qualitativo. Pensate a tante sferette, cioè a seconda di come piegate il foglio, la sfera che meglio lo approssima cambia, possono essere sfere di raggio più piccolo, anche più grande, quindi la curvatura in qualche maniera è l'inverso del raggio della sferetta che viene prossima alla zona che stiamo valutando.
Però questo dove... vale anche per le geometrie non euclidee.
Sì, per le geometrie.
Quando raggiungerà la velocità della luce, ma a oggi non è vero, quindi bisogna vedere cosa succede nel frattempo.
Posso fare una precisazione? Una cosa che forse confonde molte persone è innamorarsi delle formule, cercare di capire tutto dalle formule. Tutte le formule in cui dei parametri vanno all'infinito sono formule sbagliate, perché in fisica non esiste esperienza a tutt'oggi di una grandezza che sia infinita. Quindi quando in una formula si divide per zero o viene fuori un risultato tipo velocità infinita, quella formula è sbagliata. Può essere utile per calcolare gli andamenti nelle condizioni medie, ma non nelle condizioni estreme. E quando si dice che al centro del buco nero, come diceva il mio collega ingegnere, è una situazione di equilibrio, è vero, ma equilibrio di che cosa? Delle forze esterne al corpo. Avete idea voi della pressione che è dovuta alla densità di 10 alla 94 kg per centimetro cubo, che è stata la densità calcolata dai fisici come massima raggiungibile, perché non si può pensare di andare a una densità infinita. Non ha senso, perché a un certo punto le molecole, gli atomi, si addensano fra loro in modo da annullare gli spazi che c'è tra nucleo e elettroni, e all'interno dei nuclei si annullano gli spazi che ci sono tra i quark e quark. Quindi si va a smembrare la struttura dell'atomo, si generano reazioni termonucleari, e quindi ammesso che uno arrivi in collo al centro del buco nero, cioè si è pressati da una densità che non... Certo, c'è un equilibrio delle forze esterne, ma questo non vuol dire che si stia ben liberati da noi. E quindi, oltre quel limite di densità, se è vero quello che dicono i fisici, che non si può superare, è evidente che il buco nero deve sfogare. E quindi quelli che escono sono i famosi GRB, Gamma Ray Bursts, sono emissioni di raggi gamma ad alta energia, corrispondono a tutta la massa incamerata, che sono stati effettivamente osservati come sfogo dei buchi neri. Se non mi chiedeva le dimensioni dei buchi neri, vanno da pochi decimi di millimetri, quelli che si formano al CERN, che qualcuno temeva che potessero ingoiarsi la Terra, cavolata, perché si estinguono da soli, a milioni di volte la massa del Sole o delle galassie, in funzione di quella che è la massa. Quindi non è che un buco nero ha una dimensione, dipende da come incurva l'universo. Se il signore vuole visualizzare fisicamente, lei avrà visto i pendolini magnetici, pendoli conici attaccati ad un punto con una calamita in fondo. Se lei mette 6 o 7 calamite, questo pendolo descrive delle traiettorie, che non sono le traiettorie lineari di un pendolo magnetico, ma viene a incurvare le traiettorie tanto più quanto più forte è il magnete che ti mette vicino. Questo dà l'idea del cosa vuol dire incurvare lo spazio-tempo. In questo caso ho dovuto un campo magnetico, nell'altro caso campo gravitazionale, ma questo è giusto per chiarire il concetto.
Altre domande? Sì,
io volevo
chiedere
qualche relazione o ruolo tra antimateria.
buchi bianchi, che però dovrebbero essere appunto l'alter ego dei buchi neri, quindi anziché ingurgitare materia, emettere materia, quindi cunicoli del spazio del quale vi parlavo prima, avrebbero un riferimento per i buchi bianchi, cioè solo il buco nero dovrebbe essere sparato fuori dal buco bianco, però ripeto qua non so bene quanto fondate siano queste speculazioni.
Esiste una relazione, giustamente una separazione fra materia e antimateria nell'ambito del buco nero, precisamente nell'orizzonte del vento, perché da quello che ha dedotto il fisico inglese Hawkins, la evaporazione di un buco nero è dovuta a un'emissione di materia con una materia che esce fuori e un'antimateria che sta dentro. Questo comporta, come emissione di materia per la legge di Einstein, che quando si crea della materia si consuma questa energia e viceversa, che l'emissione dal buco nero, dall'orizzonte di materia, comporta un indebolimento del buco nero perché consuma dell'energia. Per questo motivo Hawkins ha dedotto, e anche per altre considerazioni fisico-matematiche, che c'è l'evaporazione dei buchi neri, e questa evaporazione è ancora di più con i buchi neri piccoli. Tant'è vero che da dove il Big Bang i buchi neri piccoli si sono esauriti e sono rimasti le masse grandi da cui si possono creare dei buchi neri grandi. Questa è la relazione che attualmente considerano come materia e antimateria collegata ai buchi neri.
Quindi non si può parlare più di singolarità. Il signore ha appena accennato al fatto che i fisici hanno detto che esiste una densità massima che non si può superare, quindi parlare di singolarità non ha più senso.
Esatto.
Quindi il concetto di singolarità
è un concetto di limite, cioè tende a una singolarità ma non ci arriva. È stato superato il concetto di singolarità anche per l'evoluzione dell'universo, che si dice l'universo si era ridotto a un punto, a una singolarità. Le teorie più recenti dicono vicino a quel punto dove le temperature andrebbero all'infinito. Cosa vuol dire temperatura infinita? Si verificherebbero dei paradossi fisici, quindi invece di fare delle linee asintotiche con grandezza che vanno all'infinito, si incurvano e riprendono la curva della precedente espansione. Quindi la visione di un universo che ciclicamente si espande e bang e crunch, si espande, si contrae, si espande. È una visione, non è detto che sia quella, però risponde alla sua domanda, cioè la singolarità è solo una visione matematica al limite, ma non è mai stata realizzata né misurata concretamente, e io dubito personalmente che si possa fare, perché se anche ci fosse noi non saremmo in grado di misurare una grandezza infinita. Come fa lei a misurare una temperatura infinita nella lunghezza infinita? È impossibile. Quindi escono dall'esperienza fisica, e quindi vuol dire che la formula non è in grado di interpretare i risultati di nessuna esperienza fisica se contiene delle grandezze che possono andare all'infinito. Quindi vanno usate le formule con il buon senso nell'ambito della media del comportamento, mai nei punti singolari.
Quindi bisogna trovare i limiti, insomma.
Esatto.
Quindi niente più wormhole, niente più viaggi
beh, intanto vada tranquillo, perché i viaggi nel tempo e nel wormhole c'è tempo, non si preoccupi.
L'argomento si presta,
cioè bisogna stare attenti a non confondere scienza con fantascienza.
Sì, uno è un piano di fantascienza, questa stiamo andando in
realtà. Fino adesso abbiamo preso in considerazione della massa che entra nell'orizzonte degli eventi, un orizzonte degli eventi che si è già formato. Ma la massa che c'è entrata prima, in qualche modo, gioca un ruolo diverso. massa che quello che ha formato il buco nero ha superato quel punto lì in una maniera
che ha creato lei stessa.
Ma non è, più, non è soggetta alle stesse regole di una massa che si avvicina ad arrivare allo stesso punto.
Beh, lei è già lì, quindi è una massa che dovreste entrare per tendere alla singolarità, no? Lei è la singolarità, qualsiasi cosa voglia dire in base all'osservazione del Signore, e quindi è lei stessa che ha creato senso, diciamo, non è simmetrico il ruolo.
Però è vero che un buco nero può accrescere massa,
sì.
Può,
perché e quindi può, lui, sì, se vedo per buco nero tutto ciò che c'è dentro.
La massa che entra successivamente deve essere in qualche modo omogeneizzata a quella che è entrata prima, e non ci dovrebbe essere una linea di confine, almeno
la linea di confine non c'è tra la massa dentro e la massa fuori, tanto è vero che la massa fuori entra, l'orizzonte delle venti è solamente un concetto immaginario rispetto all'osservatore che da un certo punto di vista non vede più quello che succede dentro, ma non c'è una discontinuità della massa. La sua domanda se la massa che c'era dentro si comporta diversamente da quella che viene dopo? No, non c'è motivo. Tutte e due accrescono la massa e quindi la densità e la capacità di attrarre nuove masse. Ma fin tanto che la velocità di fuga è inferiore a quella della luce, si ha una capacità di attrazione che non ha un orizzonte degli eventi, ma c'è un'attrazione comunque notevole. E lei vede quello che succede dentro. Quando a forza di accrescerci raggiunge la velocità della luce come velocità di fuga, a quel punto lei basta, non vede più. Sì. Quindi la discontinuità è solo nell'osservatore esterno, non nel buco nero in sé. Lui è assolutamente continuo, fa il lavoro suo.
Quindi l'osservatore che precipita dentro per un tempo infinito segue la stessa sorte della massa.
E fin tanto che resta vivo, lui vede dentro e vede anche fuori. E sono quelli fuori che non vedono dentro, perché la velocità di fuga è dall'interno all'esterno.
Vede anche fuori.
E certo.
Sì, perché la luce gli cade addosso.
E certo.
È un bel discorso.
Sì, non è così di tutto, è chiaro.
Va bene, ci fermiamo.
Si sente?
Sì.
Si sente anche parlare normalmente.